Passiamo adesso al capitolo 10. Tunc divus Augustus surrexit sententiae sue loco dicende, et summa facundia disseruit, ego inquit, patres conscripti, vos teste sabeo, ex quod eus factus sum, nullum verbum fecisse. Semper meum negotium ago. Et non possum amplius dissimulare, et dolorem, quem graviorem pudor facit, continere. In hoc terra marique pacem peperi? Ideo civilia bella compesqui? Ideo legibus urbem fundavi, operibus ornavi, ut, qui dicam, patres conscripti, non invenio, omnia infra indignationem verba sunt. Confugendum est itaque ad messale corvini disertissimi viri, illam sententiam, pudet imperii. Allora si alzò il divo Augusto per dire a sua volta la propria opinione e parlò con grandissima eloquenza. Io, senatori, disse, vi ho come testimoni che da quando son diventato Dio non ho mai fatto parola, mi faccio sempre gli affari miei. Non posso più far finta di nulla e reprimere il dolore che la vergogna rende più grave. Per questo fine ho portato la pace in terra e in mare? Per questo ho sedato le guerre civili? Per questo ho messo le leggi a fondamento della città, l'ho abbellita con opere per... Senatori, non trovo le parole. Sono tutte inadeguate a esprimere la mia indignazione. Perciò cercherò riparo in quella frase di Messala Corvino che era abilissimo a parlare. Ho vergogna del potere. Si alza quindi Augusto, il secondo a essere stato divinizzato dopo Giulio Cesare e il terzo se consideriamo che anche Romolo era salito al cielo dopo la morte. Se vi ricordate bene, le Metamorfosi di Ovidio si concludono con la trasformazione in divinità di Cesare e con la prefigurazione della medesima trasformazione di Augusto, il quale dal cielo esaudirà le preghiere dei mortali. Ecco qua che Augusto è chiamato in prima persona nel Senato Celeste a emettere un parere sulla divinizzazione del suo discendente, di Claudio. In questa prima parte, il capitolo 10, non presenta particolari problemi. Nella prima frase si può discutere se il sue della tradizione debba essere corretto in suo loco, secondo quanto riportano alcuni dei manoscritti recensori, oppure addirittura espunto come propongono Neubuhr e altri. Il testo dà un buon senso anche così, per cui forse è opportuno attenersi alla tradizione senza intervenire, anche se con suo loco, cioè si alzò per esprimere l'opinione a sua volta, si elimina la sovrabbondanza di sue, perché con surrexit sententiae dicende il sue è pleonastico. E si ottiene un'espressione abbastanza comune, suo loco. Tuttavia, loco può essere utilizzato anche da solo. Da qui quindi l'incertezza degli editori. A rigo 197 vediamo che il ramo beta omette l'inizio del discorso di Augusto, omette cioè ego inquit. Perché omette ego inquit? Perché chiaramente c'è stato un errore dovuto all'omeoteleuto di inquit e di disseruit. Quindi un errore banalissimo, non ci sono dubbi che sia superiore il testo del Sangallensis. Alla fine del paragrafo 1, Roncalli accoglie et della tradizione, et non possum amplius dissimulare, et dolorem quem graviorem pudor facit continere. Se noi accogliamo il testo così com'è, dobbiamo correlare questi due et, sia sia, ma almeno a me non sembra che il testo così costituito possa funzionare. perché manca un qualcosa che contrappone non possum a ciò che precede. Cioè Augusto dice: io mi sono sempre fatto i fatti miei. Sia non posso più dissimulare, sia eccetera. È possibile, sì? A me non sembra. A me sembra che qua abbia avuto ragione S minuscolo e abbia avuto ragione Bucheler a correggere let in sed. Non c'è bisogno di passare attraverso la forma set. Questa può essere benissimo stata all'origine della confusione tra et e sed, ma è un escamotage paleografico, non c'è bisogno di restituire nel testo set. Molto interessante l'errore che troviamo a rigo 201, quello in cui il codice L, insoddisfatto del lut, che era chiaramente presente nel suo modello, corregge in et. Questo intervento è stato operato da L per risolvere una apparente asperità del testo che in realtà è voluta dall'autore. Si tratta cioè di un artificio piuttosto raro nei testi classici, che è quello dell'aposiopesi, e che è segnalato, come avevamo accennato, da quid dicam non invenio. L'accordo del Sangallensis con V ci assicura che nell'archetipo c'era ut. Questo è un caso in cui, se tutta la nostra tradizione avesse et al posto di ut, congetturare ut non sarebbe stato affatto facile, e se comunque qualcuno avesse proposto questa congettura, non tutti sarebbero stati disposti ad accoglierla. Messala Corvino, a cui si fa riferimento, è chiaramente Valerio Messalla Corvino. Il nome si trova scritto anche con doppia L, ma non nella tradizione dell'Apocolochiuntosis, il quale evidentemente pronunciò questa frase, che però non ci è attestata da altre fonti. Da un passo di Girolamo, però, si deduce che pronunciò qualcosa del genere nel 25 avanti Cristo, quando, pochi giorni dopo essere diventato praefectus urbi, rinunciò a questa carica perché si trattava di una carica che lo dotava di un potere potenzialmente ingiusto. Ma leggiamo anche i paragrafi successivi, nei quali si trova uno dei più grossi rompicapo dell'Apocolochiuntosis, sul quale potrete esercitarvi. Hic, patres conscripti, qui vobis non posse videtur muscam excitare, tam facile homine succidebat quam canis adsidit. Sed quid ego de tot ac talibus viris dicam, non vacat deflere publicas clades intuenti domestica mala, itaque illa omittam ec referam. Nam etiam si sura mea Grece nescit, ego scio, engion goniuc nemes. Iste quem videtis per tot annos sub eum nomine latens, anc mi gratiam retulit, ut duas Iulias proneptes meas occideret, alteram ferro, alteram fame. Unum ab nepotem lucium Silanum, videris Iupiter an in causa mala. Certe in tua si equos futurus es. Dic mi, dive Claudi, quare quenquam exis, quos quasque uccidisti, antequam de causa cognosceres, antequam audires damnasti? O cubi fieri solet? In cielo non fit. Costui, senatori, che a voi sembra incapace di far del male a una mosca, uccideva gli uomini con la facilità con cui un cane si mette a sedere. Ma perché parlarvi di tanti e valenti uomini? Non ha tempo di piangere le pubbliche stragi chi ha davanti le sciagure di famiglia. Dunque tralascerò quelle e riferirò queste. Infatti, anche se la mia gamba non sa il greco, io lo so. Il ginocchio è più vicino del polpaccio. Quello che avete davanti, che per tanti anni si è nascosto dietro il mio nome, mi è stato riconoscente in questo modo, facendo morire le due Giulie, mie pronipoti, una di spada, l'altra di nedia, e è il figlio di una pronipote, Lucio Silano. Se fosse davvero in una condizione di colpevolezza, Giove, lo vedrai tu. Certo era uguale alla tua, se sarai imparziale. Dimmi, divo Claudio, perché hai condannato ciascuno di quelli o di quelle che hai ucciso prima di informarti, prima di ascoltare i motivi? Dove uso che accada ciò? In cielo, non di certo. Immagino che già vedendo la traduzione vi sarete interrogati sul significato di due espressioni. L'espressione relativa al cane e l'espressione relativa alla gamba. E non avete torto a interrogarvi, perché si tratta di espressioni non molto chiare, sulle quali i filologi si sono interrogati abbondantemente, producendo anche numerose congetture per cercare di dare al testo un senso più soddisfacente. Inizio dalla prima espressione, che è quella che riguarda il cane. Nel testo si dice che Claudio uccideva gli uomini con la stessa facilità con cui un cane si siede, almeno secondo il testo del Sangallensis. I manoscritti V ed L hanno due lezioni meno probabili, rispettivamente excidit o excidit e excidit. Entrambe sono caratterizzate da questo ex iniziale, che probabilmente è un errore di beta. Infatti, se voi rileggete la frase, vi rendete conto che questo errore può essere un eco del precedente excitare. Secondo me, beta aveva la lezione di L, excidit, che V ha cercato di correggere con un verbo che perlomeno conosceva, e cioè in excidit. Ma se il testo sano è quello di S, come va interpretata la frase «così facilmente come un cane si siede»? Ci sono sostanzialmente due possibilità. La prima possibilità è che si faccia riferimento alla facilità con cui un cane si accuccia. L'altra possibilità, proposta da Bücheler, è che si faccia riferimento non a un cane, ma a una cagna, e quindi al movimento tipico che la cagna fa quando urina, cioè l'accoccolarsi. Non so che cosa ne pensate voi, e vi dico per completezza che c'è stato anche chi ha tentato di difendere excidit di V. Excidit nel senso di uscire cadendo, come un dado durante il gioco dei dadi. Il numero più basso del gioco dei dadi era detto il cane, canis, e quindi Claudio avrebbe ucciso le persone con la stessa facilità con cui al gioco dei dadi esce il numero più basso, che però non esce più facilmente del numero più alto. Molto ingegnosa la congettura di Renanus, vedete, exta edit. Claudio avrebbe ucciso facilmente le persone come un cane mangia gli exta, cioè le viscere. Un'idea senz'altro ingegnosa, ma non so se il senso sia veramente soddisfacente. Ma, dice Augusto, perché dovrei occuparmi di tanti e tali uomini quando Claudio ha commesso degli assassini all'interno della sua stessa famiglia? Non ha il tempo di piangere le pubbliche stragi colui che guarda ai mali di famiglia. Perciò ometterò quelli e riferirò di questi. Infatti, etiam si sura mea grece nescit, ego scio, engion goniu cnemes. E poi Augusto ci spiega quali sono i parenti che Claudio ha ucciso. Parenti di Claudio, ma soprattutto parenti di Augusto. Ora, su questo problema, che considero un problema irrisolto dell'Apocolo Chiuntosis, e come vi dicevo prima, un vero e proprio rompicapo, non voglio dilungarmi a lungo, perché vorrei che ciascuno di voi riflettesse su questo passo, valutando se il testo accolto da Renata Roncalio può funzionare e eventualmente provando a formulare delle possibili proposte di soluzione. A questo proposito vi caricherò anche la pagina del commento di Renata Roncalio, nella quale sono contenute altre proposte congetturali che sono state avanzate nel corso del tempo. Non voglio in nessun modo influenzare il vostro giudizio, però vi prego di fare attenzione ad almeno due cose. La prima è che il proverbio greco Engion gonioch nemes è un proverbio ben attestato in Aristotele, in Teocrito e anche in Cicerone, la cui origine viene fatta risalire alla battaglia di Cheronea, almeno secondo i paremiografi. Durante la battaglia di Cheronea, un tizio, siccome erano in pericolo sia il cugino sia il fratello, scelse di aiutare il fratello e lo riparò con lo scudo. L'altra cosa a cui vi prego di fare attenzione è che Sisura Mea è una congettura di Russo. I manoscritti in realtà hanno si sor mea, il Sangallensis, e altre varianti in V e in L. S minuscolo presenta soror, si soror mea, che talvolta è stato approvato dagli studiosi che hanno ipotizzato che Augusto potesse fare riferimento alla sorella Ottavia, la quale sarebbe stata sempre particolarmente generosa nei confronti degli estranei.